qualcuno, non l'abbiamo sullo schermo questa volta, questi sono versetti che adesso andremo a vedere. Vedo che Enzo è già preparato, magari chiederò a te se puoi leggere ad alta voce questi versetti, Ecclesiaste 3, dell'1 fino al 15.
C'è il suo momento per ogni cosa sotto il cielo. Un tempo per nascere e un tempo per morire. Un tempo per piantare e un tempo per sradicare ciò che è piantato. Un tempo per uccidere e un tempo per guarire. Un tempo per demolire e un tempo per costruire. Un tempo per piangere e un tempo per ridere. Un tempo per fare cordoglio e un tempo per ballare. Un tempo per gettare via pietre e un tempo per raccogliere. Un tempo per abbracciare e un tempo per astenersi dagli abbracci. Un tempo per cercare e un tempo per perdere. Un tempo per conservare e un tempo per buttare via. Un tempo per strappare e un tempo per cucire. Un tempo per tacere e un tempo per parlare. Un tempo per amare e un tempo per odiare. Un tempo per la guerra e un tempo per la pace. Che profitto trae dalla sua fatica colui che lavora? Io ho visto le occupazioni che Dio dà agli uomini, perché vi sia fatico. Dio ha fatto ogni cosa bella al suo tempo. Egli ha perfino messo nei loro cuori il pensiero dell'eternità. Sebbene l'uomo non possa comprendere dal principio alla fine l'opera che Dio ha fatto. Io ho riconosciuto che non c'è nulla di meglio per loro del rallegrarsi e del procurarsi del benessere durante la loro vita. Ma che se uno mangia, beve e gode del benessere in mezzo a tutto il suo lavoro, è un dono di Dio. Io ho riconosciuto che tutto quel che Dio fa è per sempre. Niente c'è da dire, niente da togliere. E che Dio fa così perché gli uomini lo temono. Ciò che è già stato prima, e ciò che sarà è già stato. E Dio vi conduce ciò che è passato.
Signore, ci avviciniamo di nuovo una volta alla Tua parola, riconoscendola come essa è, la Tua parola, ispirata da Te. E se ne vogliamo questa mattina, all'inizio di quest'anno, attingere, Signore, la saggezza antica che ci offrono questi versetti, che ci aiutano a riflettere su quello che vogliamo riflettere questa mattina, che è sulla fugacità della vita, sul fatto che noi siamo davvero come dei vapori su questo pianeta, e che noi dobbiamo vivere, Signore, in vista del nostro pellegrinaggio, i pochi giorni che Tu ci hai donati su questa terra. Aiutaci, Signore, a vivere bene quest'anno di pellegrinaggio, che possiamo veramente viverlo al massimo, al Tuo cospetto, e che questo messaggio questa mattina serva proprio a questo scopo. Nel nome del Tuo Figlio Gesù. Amen. Alcuni di voi sapete che nel 2013 la nostra famiglia è andata negli Stati Uniti per girare un po' la network di chiese della quale facciamo parte. Alcuni di voi lo sapete, alcuni no, che noi abbiamo una rete di chiese negli Stati Uniti che sostiene questo ministero Veritas, che sostiene questa chiesa, e ogni tanto andiamo per riferirli e dargli degli updates, dei reso dei conti per come si sta operando in questa città. Abbiamo fatto più di 20.000 chilometri in 3 mesi. Mi sa che questo è il record, nessuno mi vince su questo, vero? 20.000 chilometri in 3 mesi. E una delle fermate che abbiamo fatto era nella città di St. Louis, Missouri. Lo so, magari non vi dice niente, però in St. Louis c'è un grande arco che rappresenta, simbolizza un po' la porta all'Occidente degli Stati Uniti. Quando c'è stata l'espansione degli americani, hanno fatto questo arco per simboleggiarlo. E si chiama infatti porta d'ingresso, non è un nome molto creativo, si chiama porta d'ingresso, the Gateway Arch. E noi quando passiamo di quelle parti, di solito facciamo, un giretto al Gateway Arch, alla porta d'ingresso. E questo arco è alto 200 metri, magari potete immaginarlo nelle vostre menti, e devi entrare in dei piccoli ascensori che sono più o meno un metro di altezza per 80 centimetri di larghezza e poi un altro metro di lunghezza. È come una bara, per dire, o come la Smart di Paolino, più o meno, piccola piccola. Quando entro nella macchina di Paolo mi sento sempre rimpicciolire. E niente, devi salire in questi ascensori per arrivare nella cima. E io l'avrò fatto nella mia vita 5 volte più o meno, quando andavamo con i miei genitori negli Stati Uniti, facevamo sempre una fermata lì. E però questa volta, nel 2013, mi è successo qualcosa che non mi era mai successo prima. Sono più o meno 10 minuti quello che ci impiegano per salire sopra, e questa volta è successo che si è bloccato l'ascensore, eravamo noi, la nostra famiglia e 3 bambini, e siamo rimasti fermi in questo ascensore. Io ho detto, per alleggerire la situazione, qualcosa che, vabbè, piano piano capite che il mio senso dell'umorismo è quello che è, ma io ho detto questo, ho detto, è finita, moriremo! E ovviamente i bambini erano già spaventati, però si sentivano le persone negli altri ascensori che entravano un po' nel panico. E, all'inizio io ci ridevo, primi 30 secondi, poi è passato 1 minuto, e quello che avevo detto era sempre, faceva sempre meno ridere. E io pensavo, caspita, qua sarà davvero la nostra bara. E, però l'ho detto come battuta, questa frase, moriremo, però la verità della mia frase non ci può sfuggire. Tutti noi, prima o poi, moriremo. Prima o poi moriremo. E questo che voglio affrontare in questa mattina, come piace fare all'inizio di ogni anno, quando siamo più consci del passare degli anni. Qualcuno di noi magari ha trovato un cappello grigio per la prima volta e è andato in panico. E qualcuno magari dopo una partita di calcio gli fanno male parte del corpo che non sapeva che neanche esistessero. E la verità è questa. Tutti noi ci stiamo avvicinando al capolinea della nostra esistenza su questa terra. La vita è veramente breve, passa di sfuggita. E voglio che focalizziamo questa mattina questo argomento, che è importante affrontare non soltanto all'inizio dell'anno, ma sicuramente siamo più consci magari a questo fatto. Sicuramente ci sono delle persone che direbbero, è meglio non parlarne di questo, qualche settimana fa, no, mese fa, era ad una festa e ci si parlava e l'argomento era la morte, qualcuno era morto e si è arrivata alla conclusione, è meglio non parlarne proprio della morte. L'ignoranza ci fa stare meglio, no? L'ignoranza è felicità. In realtà è importante pensare, perché come vedremo la Bibbia dice che c'è grande sorgente di saggezza nel pensare e realizzare che questo nostro passaggio su questa terra è un pellegrinaggio molto, ma molto breve. E quanto più siamo consci di questa realtà, meglio vivremo questa nostra breve vita su questa terra, e più pronti saremo per quello che è l'eternità. Io dico spesso, questa vita è cortina, ma l'eternità è lunghina, fratelli e amici. Cos'è più importante focalizzare? La Bibbia ripete parecchie volte che è di grande beneficio riflettere sulla nostra mortalità. Qualcuno dice, wow Keith, grazie per questo messaggio incoraggiante all'inizio dell'anno. Ci sproni a tutti nella direzione giusta. Non è il mio desiderio essere un guastafeste questa mattina, però mi piace iniziare l'anno dove siamo consci del passare del tempo per riflettere su questo fatto. Ci stiamo avvicinando a quel momento quando nella clessidra di sabbia dei nostri anni l'ultimo granello cadrà e la nostra luce si spegnerà. E questo ci porta a riflettere, che differenza fa questa realtà nella tua vita e nella mia vita? Guardate cosa dice l'Ecclesiaste, e vogliamo attingere dalle parole dell'Ecclesiaste questa mattina, il predicatore Kohelet si chiama, predicatore di verità. Guardate cosa dice, dice, meglio andare in una casa di in lutto che andare in una casa in festa, poiché là è la fine di ogni uomo, e colui che vive vi porrà mente. La tristezza vale più del riso, poiché quando il viso è afflitto, il cuore diventa migliore. E questa è la saggezza della parola di Dio. Noi non siamo confrontati con la mortalità come lo erano i nostri antenati. La mortalità, per noi, lo vediamo magari nei videogiochi, magari lo vediamo nei film, in CSI, dove tutto è stato molto reso molto igienico. Se hai mai visto una salma, sembra più un manichino che un vero morto. E cerchiamo di allontanarlo perché vogliamo pensare, vogliamo vivere l'illusione che vivremo per sempre. Ma è una fantasia. E come dice questo proverbio, dice che il risultato di essere sempre in festa, come la nostra società piace essere, sempre in festa, è che c'è stoltezza, c'è follia. E ovviamente non è una notizia nuova, noi viviamo in una società stolta, viviamo in una società folle. E una delle ragioni è perché non andiamo volentieri nella casa di lutto. E vogliamo riflettere su questo argomento della brevità della nostra vita, se vogliamo, perché vogliamo attingere il segreto di quello che era la saggezza degli antichi. E loro conoscevano bene questo segreto, a noi ci sfugge oggigiorno, però veramente sono convinto che quanto più riflettiamo sulla brevità della nostra vita, il pellegrinaggio breve su questa terra, meglio vivremo i pochi giorni che abbiamo davanti. Prima di tutto vogliamo riflettere su qualche versetto che ribadisce, sottolinea la verità, la realtà della mortalità. Sembra sciocco doverlo dire, però magari alcuni di noi non abbiamo riflettuto in anni su questa realtà, che tante volte sperimentiamo in un modo distaccato e che può cominciare a sfuggirci dalle mani, possiamo cominciare a pensare che noi vivremo per sempre su questa terra quando la realtà è veramente un'altra. Abbiamo un'esistenza che ha un inizio, adesso ci troviamo in una parte, noi non sappiamo quale parte della nostra esistenza, e arriverà anche il capolinea. In realtà io vedo il mio compito da pastore e predicatore come una cosa molto semplice, ed è questo: preparare le persone sotto la mia influenza per la loro morte. Non è molto ispirazione, però è la verità. Se mi dovessero chiedere, Keith, con un biglietto da visita, qual è il tuo compito, io direi preparare le persone per il giorno del loro giudizio. Che altro importa, in realtà? Potrei dare dei bei consigli, potrei sicuramente, ma il compito principale mio e di tutti noi in realtà è preparare le persone per il momento in cui passeranno la soglia del respiro alla soglia del mondo prossimo. Questo messaggio non è un messaggio per guastare le nostre feste, è un messaggio di profonda saggezza, ok? C'è profonda saggezza nel riflettere su queste cose. Guardiamo cosa dicono alcuni versetti, Ecclesiaste 8:8, prossimo versetto, fratello. Dice così: non c'è uomo che abbia potere sul vento per poterlo trattenere o che abbia potere sul giorno della morte. Non c'è congedo in tempo di guerra e l'iniquità non può salvare chi la commette. Non c'è chi abbia potere sul vento né anche sulla morte. La realtà della mortalità di ogni uomo è riflessa qui. Ecclesiaste 9:5. Infatti i viventi sanno che moriranno, dovrebbero almeno, sanno che moriranno, ma i morti non sanno nulla. Salmo 37, prossimo versetto. Io sono stato giovane e sono anche diventato vecchio. È interessante, questo salmo lo scrisse Davide, noi pensiamo al Davide al giovanotto, no? Che lottò contro Golia ed era Davide audace. E lui dice: ero giovane e sono anche diventato vecchio. Alcuni di voi sapete, vi riflettete in questi versetti. Negli ultimi anni di fare il vostro compleanno costano più le candele che non la torta, perché sono sempre di più le candele che dovete mettere. O magari sei andato in vacanza e per la prima volta sono finite le energie prima che sono finiti i soldi. E già al settimo giorno hai soldi ma sei stanco. Sono giovane, sono stato giovane e sono anche diventato vecchio. L'intrepido giovanotto diventa vecchio e anche tu e anche io diventiamo vecchi. Giacomo 4:14. Cos'è infatti la vostra vita? Siete un vapore che appare per un istante, dice, e poi svanisce. Le nostre vite sono passeggere come il vapore che esce dalla nostra bocca in una gelida mattina milanese, no? È lì e poi scompare. La vita è un vapore. Magari questo è un buon slogan per te per il 2015. La vita è un vapore. La vita è un vapore. Poi arriveremo a approfondire più questo argomento, perché per me il segreto della saggezza è questo. riconoscilo, sei un vapore, tutti i pesi con le quali ti carichi, ma non vale la pena, siamo qua 2 giorni, godiamoci il Signore, godiamoci i pochi giorni che abbiamo su questa terra. Quanto è stata l'ultima volta che hai riflettuto sul fatto che non sarai qui per sempre? Ci hai riflettuto? In passato era molto più comune, infatti magari vi siete chiesti perché i cimiteri erano messi accanto alle chiese in passato, ed era proprio per quello, perché i cimiteri sono una lezione obiettiva per l'importanza della fede e l'importanza di pensare a Dio. E si metteva accanto alla chiesa perché la gente aveva una lezione ottica quando entrava in chiesa: ah, questo è importante, perché io presto sarò lì sotto e devo prendere consapevolezza, coscienza della mia vita. Una vecchia lapide in Scozia diceva questo: presta attenzione, amico mio, mentre cammini per la tua via. Immaginiamo la via in Scozia, magari tra qualche monte, questa lapide. Diceva: tale come tu sei ora, una volta ero anch'io. Tale come sono ora io, un giorno sarai anche tu. Preparati dunque a seguirmi. Sagge parole, sagge parole. La verità è questa: la mortalità, la morte è qualcosa che è dietro l'angolo, in un modo o l'altro. La seconda cosa che vogliamo riflettere è che la saggezza arriva dal considerare bene la nostra mortalità. Considerare bene la nostra mortalità, la brevità della nostra vita. Non è soltanto di riconoscerlo e sapere, magari entrare in una depressione profonda, no, ma attingere la saggezza che la parola di Dio ci offre. Salmo 90:12 dice: insegnaci dunque a contare bene i nostri giorni per acquistare un cuore saggio. Ecco, acquistiamo un cuore saggio quando contiamo bene i nostri giorni. Contiamo bene i nostri giorni. Ci sono alcuni fratelli che stanno per iniziare un corso biblico per acquistare saggezza, ed è come se loro stessero per riempire il loro arsenale di battaglia con degli attrezzi, con degli strumenti. E quando noi contiamo i nostri giorni, quando ci fermiamo a pensare sulla scala dei nostri giorni, è come se stiamo acquistando, stiamo riempendo il nostro deposito, il nostro arsenale di attrezzi per vivere bene la nostra vita, per il poco tempo che abbiamo. Si raccontava la storia di un ragazzo chiamato Josh Hanson. Lui cade fuori di una finestra di un albergo di 16 piani di altezza. Fortunatamente c'era una sporgenza al primo piano che fermò la sua caduta. E lui soffrì delle conseguenze della caduta: un polmone collassato, una trachea lacerata, una gamba rotta, però rimase in vita, non morì. E lui adesso ringrazia il cielo perché non si ricorda di niente della caduta, e lui dice, citazione: se mi ricordasse sono sicuro che avrei dei brutti sogni di quello che è accaduto. Un giornalista gli chiese come pensava di aver potuto sopravvivere, e Josh disse: magari lo sapessi, una cosa è sicura, qualcuno aveva un piano per me, per la mia vita. E la caduta diede al signor Hanson una nuova prospettiva. Lui dice: ho cominciato ad andare in chiesa la prima domenica dopo l'accaduto. Dice: non ci sono molti giorni in cui non ringrazio Dio che sono ancora qui. Questo è quello che fa guardare agli occhi alla morte. Diventi saggio all'istante, perché ti rendi conto delle vere domande della vita. Quando guardi in faccia la morte, ti poni delle domande del tipo: chi sono io davvero? Chi sono? Queste sono domande di saggezza. Ti poni la domanda: perché sono qui? Cosa ci faccio su questa terra, in questo posto, in questo momento? Dove sto andando? Un'altra domanda di saggezza. E queste sono le domande. È la ricerca di queste, delle risposte alle domande, che ci fanno diventare saggi nella nostra vita. Ci confrontano con il peso dell'eternità. Ci fanno avere una prospettiva di quello che siamo noi in confronto a quello che è l'eternità, la vita dopo questa. Ci trasportano da una vita noiosa e compiaciuta a vivere con un senso del destino ogni giorno che Dio ci permette di pestare piede su questa sua terra. Ci cambia il modo di vedere le cose. Questo è ciò che fa: guardare in faccia alla morte. Per il resto del nostro tempo vogliamo riflettere sulla nostra mortalità, vogliamo focalizzare e imparare le lezioni che ci arrivano del considerare la brevità della nostra vita. Cosa possiamo attingere? Quali sono le lezioni, la saggezza che possiamo attingere? La prima cosa che possiamo imparare è che ci mette al nostro posto nell'ordine della creazione. Quando riflettiamo sulla nostra mortalità, la brevità della nostra vita, ci mette al nostro posto nell'ordine della creazione. Una volta eravamo alla casa degli amici che avevano dei bambini piccoli e noi adulti stavamo parlando, una conversazione, e uno dei bambini ha interrotto il papà e il papà gli ha detto: Michael, non dimenticarti il tuo posto. Tu sei il bambino e tu devi vivere secondo il tuo ruolo. Li ha messo al suo posto. Tu sei il bambino, io sono il papà, noi siamo gli adulti. E li mise al suo posto. E quando pensiamo alla nostra, al nostro breve pellegrinaggio, ci mette al nostro posto nell'ordine della creazione e ci ricorda che noi non siamo dei, noi non siamo supereroi, noi non siamo chissà che cosa, noi siamo dei meri mortali, un vapore su questa terra, che ci siamo e domani non ci siamo. Salmo 103, 16, ci ricorda, ci dice chi siamo. Se lo raggiungi un colpo di vento, parlando dell'uomo, esso non esiste più e non si riconosce più il luogo dove era. Non solo non ci siamo, ma tutto quello che noi pensiamo di aver lasciato dietro, non abbiamo lasciato niente dietro. Andiamo via, siamo spazzati via, come un mero pezzo di pianta. Non so se qualche volta sarete depressi, potete chiamarmi, se volete farvi una bella risata, mi chiederete: quali erano i tuoi piani quando sei arrivato in Italia? Io avevo tutti i miei piani, come faremo per iniziare la chiesa, quali sarebbero i metodi, qua e là. E un giorno, se volete, ve lo racconterò e vi metterete a ridere come non immaginate. Perché i nostri piani fanno ridere i nostri piani. Noi siamo polvere. Nonostante il tempo che noi passiamo cercando di impressionare noi stessi, cerchiamo di impressionare le persone intorno a noi, la realtà è questa: noi siamo polvere. Mettiamoci al nostro posto, nell'ordine della creazione. Siamo una barzelletta. Spero che non sia la prima volta che l'hai sentito, ma è vero. Nonostante cerchiamo di far pensare diversamente, i nostri piani, i nostri desideri non servono a nulla. È Dio che conta. È Dio che conta. Magari dirai, ma chi non mi aiuta molto nella mia autostima a dirmi che sono una barzelletta. Ma la tua autostima, infatti per il nuovo anno ho deciso che voglio avere la sirena psicoeresia, l'ho chiamato. Psicoeresia. Ogni volta che usiamo una frase psicologica che non c'entra niente con la parola di Dio, dovrei avere una sirena che comincia a urlare qua. E la Bibbia non parla mai della tua autostima, lo sapevi? Si chiama orgoglio ed è qualcosa del quale tu ti devi ravvedere e devi smettere di cercare la tua autostima, devi cercare invece la Cristostima. La Cristostima. Stimare più Lui. Tu devi andare più in basso nella tua vita. Devi riconoscerti quello che sei nella tua vita. Un peccatore salvato per grazia se sei salvo, se no sei solo peccatore, senza salvezza. Ma è questa la verità. E bisogna avere un sano senso dell'umorismo su se stessi. Un sano senso dell'umorismo. E riconoscere. Noi siamo piccole persone. È Dio che è grande. Ti rendi conto? Ti rendi conto di quanto fanno ridere ai polli i tuoi progetti? E quello che conta sono i progetti di Dio. Ecclesiaste 5:7, guardate cosa dice la saggezza. Dice: infatti sì, se vi sono vanità nei molti sogni, il sognare molto e le molte parole sono vanità. Il molto sognare, cioè avere dei sogni di grandezza, considerando la nostra mortalità, il nostro breve pellegrinaggio, i nostri sogni di grandezza sono una barzelletta. Fanno ridere. Quanto tempo abbiamo di vivere su questa terra? Ovviamente Salomone sa di cosa sta parlando. Per quanto possano essere state grandi le sue aspirazioni e lui ha voluto raggiungere degli obiettivi, fare delle grandi creazioni. Guardate qual è la sua conclusione, Ecclesiaste 2:11. Dice, considerai tutte le opere che le mie mani avevano fatte e le fatiche che avevo sostenuto per farle, ed ecco che tutto era vanità, correre dietro al vento. Ci mette al posto nostro, nell'ordine della creazione. Dio è grande, Dio innalzato, Dio eterno. Noi siamo mortali. Vi ricordate un altro episodio, magari? Quello che è successo in Genesi 11, puoi andare avanti, fratello. Una delle grandi imprese dell'uomo, in Genesi 11, gli uomini si stanziarono in un paese chiamato Shinear, se vi ricordate, e decidono di costruire una torre, una grande torre per acquistarsi fama, per impressionare a tutte le persone sulla terra. E guardate cosa dice Yahweh. Yahweh dice, discese per vedere la città e la torre che i figli degli uomini costruivano. E dà l'impressione, se leggi nel contesto, che Yahweh dall'alto fa così, stringe gli occhi. Che stanno tramando quelle formiche laggiù? Ma che pensano di fare? Di arrivare 20, 30 metri, 100 metri in alto? E poi lui scende e disturba la loro opera, come Sofia, mia figlia, potrebbe disturbare una fila di formiche. Ecco la grande impresa degli uomini. Ci mette al nostro posto. La domanda per me, per te questa mattina è questa. Ti stai prendendo troppo sul serio questa mattina? Ti stai prendendo troppo sul serio? Sei un mero pellegrino, un mero mortale. No, ma io dovrei potere, quando non riesco mi sento male, mi frustro, perché io dovrei... Sei un essere mortale. Un vapore che c'è e poi... Non sei Dio, dipendi da Dio per la tua vita. E se tu affronti il 2015 pensando di essere Dio, il capo del tuo destino, il generale della tua fortuna, sarai deluso, perché non ce la farai. Invece prendi il tuo posto nell'ordine della creazione, riconosciti tale come sei, un po' più in alto degli animali, dipendente da Dio. E vediamo la fine di questo versetto, del 5-7 che ho riferito prima. Quando dice, ecco, vi sono vanità nei molti sogni, e sognare molto, e molto, molte parole sono vanità, la finale, cosa dice il finale? Perciò temi Dio. In realtà questo è il tema centrale dell'Ecclesiaste. Lui dice, tutto è vanità, tutti siamo una barzelletta su due gambe, conclusione, temi Dio. Vivi la tua vita temendo l'eterno Dio dell'universo. Quella è la saggezza vera. Non guardarti, non guardare le circostanze. Temi Dio e prendi il tuo posto nell'universo. Così affronterai il 2015. Secondo, ci aiuta a vivere più gioiosamente. Questa è un'altra lezione che impariamo sul focalizzare e meditare sulla brevità del nostro pellegrinaggio. Magari vi stupirà, se avete letto l'Ecclesiaste, qualcuno l'ha chiamato il libro dei Filippesi dell'Antico Testamento. Alcuni di voi sapete qual è il tema, l'argomento centrale del libro dei Filippesi, la gioia, e paradossalmente la gioia lo troviamo parecchie volte riferito nel libro dell'Ecclesiaste. Sembra paradossale, però è vero, quando accetti la tua finitudine, la tua mortalità, trovi un profondo senso di gioia, è vero, io l'ho sperimentato. Quando accetti che sei un pellegrino breve stanza su questa terra, ti trovi in uno stato di gioia dopo un po'. C'è un versetto che ci dice come succede. Dice, poiché Dio dà all'uomo, ah no, magari non l'ho messo su, Dio dà all'uomo, ascoltiamo bene, all'uomo che egli gradisce saggezza, intelligenza e gioia. Egli dà a chi gradisce gioia. Ma al peccatore lascia il compito di raccogliere, di accumulare, per lasciare poi tutto a colui che è gradito agli occhi di Dio. Dio dà, per quello si ricollega al timore di Dio, nella nostra breve, nostro breve soggiorno. Meglio vivere col timore di Dio ed essere in contatto con la sorgente di ogni gioia e tu sperimenterai la gioia. Non per le circostanze, non per quelle delusioni, sei polvere lo stesso, che delusioni può avere la polvere, ma vivi la tua vita, in contatto col Dio dell'universo, sorgente di ogni gioia, e ti troverai a vivere con gioia. La consapevolezza della nostra mortalità, la brevità della vita, ci spinge al timore di Dio, ci distoglie gli occhi dai miraggi passeggeri del mondo, ci distoglie gli occhi di quelle cose che non giovano a nulla, e diventiamo più gioiosi. Questo è un risultato di riflettere sulla nostra mortalità. Un vecchio califfo, Abd er-Rahman III, califfo che vuol dire sovrano del mondo islamico, dice questo: ho regnato 50 anni in vittoria o pace, sono amato dai miei sudditi, temuto dai miei nemici e rispettato dai miei alleati. Ricchezze e onore, potere e piacere erano tutti alla portata della mia mano. Nessuna benedizione materiale mi è mai mancato. In questa situazione ho cercato diligentemente di numerare i miei giorni di autentica e pura felicità. Il numero dei giorni aumenta alla somma di 14. Ecco il frutto di una vita vissuta per i piaceri di questo mondo. 14. Un vecchio filosofo francese disse: l'essere umano è peculiare nel fatto che cerca avidamente fini che sa di non portargli nessuna soddisfazione. Non è vero? Cioè, l'essere umano è pazzesco. Sa che in quei piaceri momentanei non troverà la soddisfazione della sua anima, ma ci va ancora. Ci va ancora a far sesso, a mangiare troppo, a cercare chissà quale sfogo, sapendo che lì non c'è la soddisfazione. L'essere umano è peculiare in questo. Infatti, poi dice la citazione, si riempie con cibo che non può nutrire e con piaceri che non possono soddisfare. Ecco l'essere umano. Perché? Perché non conosce la sorgente di vera gioia. La vera gioia, la vera soddisfazione viene dall'essere in contatto con l'unico essere che contiene piena gioia in se stesso. E lui lo condivide gioiosamente con ognuno di noi, se vogliamo. Non so voi, ma io trovo grande gioia nell'essere sotto la padronanza dell'Eterno Dio. Tu no? Grande gioia di essere piccolo me, farò i miei contributi mentre il mio pellegrinaggio dura su questa terra, poi come un cameo uscirò dal palcoscenico, ma mentre sono qua trovo grande gioia, come un bambino che aiuta suo papà magari a cambiare l'olio della macchina, sapendo che il bambino non fa nulla veramente, ma io aiuto papà, nel poco tempo che sono qua, faccio quello che mi mette davanti, lo faccio con piena gioia, sapendo che è suo il mondo, è suo tutta la creazione, però trovo gioia nel riconoscermi in qualche modo partecipe per la mia poca durata. E magari tu devi anche riorientare la tua prospettiva delle cose. Perché ti neghi la gioia di vivere nel mondo di tuo padre? Perché te lo stai rinnegando? Perché non accetti questa bellissima realtà che ha la portata delle tue mani? Gioia nel riconoscere la nostra mortalità. Numero 3, un altro risultato di riconoscere la nostra mortalità che ci spinge a vivere consapevoli del giudizio imminente. Ci fa vivere consapevoli del giudizio imminente. Eccolo qua. Rallegrati pure, o giovane, durante la tua adolescenza. Gioisca pure il tuo cuore durante i giorni della tua giovinezza. Cammina pure nelle vie dove ti conduce il cuore, seguendo gli sguardi dei tuoi occhi. Ah, questa ci piace, no? All'uomo moderno abbiamo un versetto che ci dice possiamo fare quello che vogliamo, lo dice la parola di Dio. Ah, ma sappi, e i ma nella Bibbia a volte ci spezzano le gambe, ma sappi che per tutte queste cose Dio ti chiamerà in giudizio. Riflettere sulla tua mortalità ti farà essere più consapevole, spero, pronto per quel giorno in cui tu darai conto al tuo creatore. Non è un pensiero gradito, ma è un pensiero giusto. E voglio porti la domanda. Sei pronto? Sei pronta per affrontare il tuo giudice nel 2015? Sei pronto, sei pronta? Potrebbe succedere. Basta che tu stai attraversando la strada e un uomo è distratto al suo cellulare, come è successo al cognato di Salvatore, e ti trovi sotto la macchina, grazie a Dio lui non è morto, ma poteva essere morto. Basta pochissimo. Ti ripeto la domanda, sei pronto? Sei pronta a incontrare il tuo giudice nel 2015? Qualche anno fa ho fatto un incidente e mi è arrivato una busta nella posta, verde, con una data. Dovevo comparire davanti al giudice di pace per sapere quanto avrei dovuto pagare per la penale. Sappi una cosa, la tua data è già stabilita, sapevi? Non ti è arrivata la busta, ma la tua data è già stabilita, anche la mia. Keith Jones, 7 gennaio del... Deborah Jones, il 20 aprile del... Amalia, così via. Siamo pronti per affrontare il nostro giudice nel 2015. Realizzi che potresti trovarti in poco tempo a rendere conto, a dare spiegazioni per il modo in cui tu hai vissuto il tuo breve soggiorno su questa terra. Questo versetto è ironico perché dice distraiti, dai al tuo cuore, ai tuoi occhi, al tuo corpo quello che desiderano, dai goditela, ma sì, ma sono pochi giorni, goditela. Trova piacere in quello che vuoi. È proprio come magari direbbe un uomo moderno, un religioso anche, sì, ma non preoccuparti per il Dio che una volta si predicava, un Dio che era severo. No, 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 il Dio di oggi è più alla mano, è come il tuo nonnetto. No, il Dio della Bibbia è un giudice severo. È severo fino al punto che per darti a te la possibilità di scampare del giudizio che sta per venire, ha mandato suo figlio Gesù Cristo su questa terra a morire sulla croce per prendersi lui il giudizio che aspettava te e aspettava me. Ora, se tu sei in Cristo, se tu hai scelto e hai accettato e sei stato accolto da Gesù Cristo, il tuo giudizio è successo su quella croce più di 2000 anni fa e tu sei... hai un rifugio in Gesù e l'ira di Dio che si è scannata contro di Gesù Cristo non si scannerà più su di te. Però, se non sei in Cristo, l'ira di Dio, la giusta conseguenza per il modo in cui tu hai vissuto la tua vita, si scannerà su di te nel giudizio eterno. Sei pronto per affrontare il tuo giudice nel 2015? Sappi una cosa, Dio ti chiamerà in giudizio per ogni cosa che avrai fatto. La persona che non riflette, la persona stolta, che crede che vivrà per sempre, non sarà pronta per questo momento. Ma noi, spero che nessuno di noi ci troveremo impreparati in quel giorno. E se tu non ti trovi preparato in questo momento, parla con qualcuno di noi. E noi ti daremo la chiave per sapere che tu non subirai un giudizio, perché già Gesù l'ha subito per te. Non trovarti impreparato. Saremo davanti a Lui prima che ce lo immaginiamo. Se non hai un avvocato che ti rappresenta davanti a Dio, cercatelo. Se sei credente, voglio darti un'altra prospettiva su questo. C'è anche un giudizio in serbo per i credenti, lo sapevate? C'è un giudizio, non quello della fede, quello è già stato, come dire, sistemato in Cristo, ma noi credenti avremo di fronte a Gesù Cristo nella Bema di Seconda Corinzi 5 e dovremo rendere conto per il modo in cui abbiamo vissuto la nostra vita da credenti. I talenti che abbiamo avuto, come li abbiamo investiti? Il tempo che abbiamo avuto, come l'abbiamo usato? E ognuno di noi dovremmo rispondere alla domanda del nostro giudice: perché non hai investito i miei talenti? Non troviamoci impreparati. Importa come tu vivi da credente. A volte pensiamo, non importa, ormai sono credente, sono in Cristo. Importa come vivi. Vado in chiesa o non vado in chiesa? Ma chi se ne frega, sono salvo. Importa. Dio ti chiederà perché hai disubbidito i suoi comandamenti. Ah, prego, non prego, no, non prego. Importa. Dio ti chiederà conto perché la tua vita di preghiera era così pigra. Come? Conoscevi il Signore? Ma non so, questo fratello ha bisogno, do, non do, no, non importa, ormai sono salvo. Importa! Dio ti chiederà conto, ti dirà io ti ho dato questo stipendio, saranno 20, 30, 40, 1000 euro al mese, perché te li sei tenuto per te? Non ci dirà disgraziati però, ci dirà figli, perché? Perché? Ci spinge a vivere consapevoli del giudizio imminente. E l'ultima, che è divisa in due parti, cosa ci aiuta, cosa ci permette di fare la riflessione sulla nostra, sul nostro breve pellegrinaggio, ci aiuta a vivere con una prospettiva giusta. Jim è il predicatore della chiesa che si incontra qui alla sera, e chiederò a Orazio, non so se dice ancora questa frase, a me piaceva tanto quando lo diceva, diceva la vita è troppo breve, life too short. Ogni sermone sembra che lo diceva, però mi è rimasto impresso. La vita è troppo breve. La vita è troppo breve. E quante volte mi ha aiutato a me questa frase? Quando io ero confuso, quando io magari mi stavo frustrando e mi sono detto, ma la vita è troppo breve per lasciarmi andare in questa abitudine, in questo desiderio, in questo atteggiamento. E la vita è troppo breve. Prima di tutto per perderci nelle cose che non siamo in grado di cambiare. Ok? La vita è troppo breve per perderci nelle cose che non siamo in grado di cambiare. Non siamo in grado di cambiare tante cose. E tanti di noi viviamo male perché, ah, perché sono nato così? Perché la mia situazione è questa? Perché? 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 La vita è troppo breve, fratelli. La vita è troppo breve per perdersi in queste cose. Mi piace Jim quello che gli hanno detto una volta, gli hanno chiesto, Jim, ma non ti dispiace il fatto che magari la Chiesa non è grande come vorresti che fosse? E lui l'ha guardato con uno sguardo un po' storto e lui dice, io non so perché Dio ha scelto di darmi la Chiesa come l'ha data, ma la vita è troppo breve per preoccuparmi con quello che non ho. Io ho questo e io nel mio breve soggiorno gioirò di quello che Dio mi ha dato. Che bello, no? La vita è troppo breve, veramente. Perché quella persona agisce così? Perché la mia vita è andata così? Perché mi trovo in questa situazione? Fratelli e sorelle, la vita è troppo breve per queste cose. La vita è troppo breve. La vita è troppo breve per andare in giro come uno zombie. Perché? Perché ti togli le gioie della vita, di vivere, di goderti il Signore? La vita è troppo breve. 7 volte nell'Ecclesiaste tocca questo tasto dell'importanza di afferrare i pochi giorni che abbiamo sulla terra e usarli per il meglio, dovrebbe esserci, ok? 2:20, eccolo, dice qua, non c'è nulla di meglio per l'uomo del mangiare, del bere, del godersi il benessere in mezzo alla fatica che egli sostiene. E anche questo ho visto che viene dalla mano di Dio. Questi versetti, di nuovo, succede 7 volte, sembrerebbe di dire che dobbiamo vivere e mangiare perché domani moriremo, cioè avere una prospettiva edonistica dei piaceri. Sembra anche magari una prospettiva pessimistica. Ormai non posso farci nulla, mi do ai piaceri, però nel contesto del libro capiamo che sta insegnando un'altra cosa. In 3:11, andiamo avanti. Dio ha fatto ogni cosa bella al suo tempo, egli ha perfino messo nei loro cuori il pensiero dell'eternità. E questa è la parte importante. Sebbene l'uomo non possa comprendere dal principio alla fine l'opera che Dio ha fatta. Tante cose noi non le capiamo, non le comprendiamo. Come tu non conosci la via del vento, né come si formino le ossa in seno alla donna incinta, così non conosci l'opera di Dio che fa tutto. Noi non sappiamo perché Dio fa alcune cose, non capiamo le sue vie. Però nel nostro breve soggiorno, come diceva prima, dobbiamo non perderci nelle cose che non comprendiamo, non perderci nelle cose che non siamo in grado di cambiare. Non essere frustrati dalle cose delle quali noi non siamo responsabili. Questo è molto saggio. Tu sei responsabile per molte cose e Dio ti chiederà conto, ma per tante cose tu non sei responsabile e stai vivendo male, perché stai prendendoti la responsabilità per cose che appartengono al Signore. Alcuni di voi dovete imparare questa lezione. Fratello, amico, la vita è breve. Datti una mossa, vivila, goditela. Ah, ma è difficile. Sì, ok, ma è breve, l'addosso giorno passerà prima che ti rendi conto. Per quanto tempo ancora ti bloccherai sulle cose che sono fuori della tua portata? Impara da Jim. La vita è troppo breve. è anche troppo breve per scoraggiarci in mezzo alle tribolazioni, questo ultimo punto. La nostra mortalità ci dà una prospettiva giusta per le tribolazioni. Questo versetto, Davide dice: «O Signore, fammi conoscere la mia fine e quale sia la misura dei miei giorni, fa che io sappia quando sono fragile». E nel contesto il salmista vuole essere ricordato della brevità della vita per poter affrontare i suoi mali passeggeri. I mali passeggeri. Una persona disse che l'inferno vero e proprio è quello di pensare che non ci sarà una fine alla nostra penuria. Quello è il vero inferno. Pensare che non ci sarà mai una fine alla nostra penuria, ma riflettere sulla nostra mortalità ci ricorda, ci sarà una fine. Ci sarà una fine. Ho pochi giorni ancora. Devo tenere duro magari, ma c'è una fine stabilita del Signore. L'Apostolo Paolo disse la stessa cosa in un altro versetto, perché la nostra momentanea, prossimo versetto, leggera afflizione ci produce sempre più grande e smisurato peso eterno di gioia. Se lui poteva chiamare la sua afflizione momentanea e leggera, quanto più lo puoi fare tu, in vista dell'eternità che ti aspetta. Sei afflitto? Sei triste? Presto anche questo sarà un ricordo per te. Sarà una cosa che ti sei lasciato alle spalle. La vita è veramente troppo breve. C'è grande saggezza nel riflettere sulla fugacità e la fragilità della nostra esistenza. E per noi che siamo destinati a regnare con Cristo Gesù, ci deve aiutare a vivere e esprimere il succo delle nostre vite al suo cospetto. Un pellegrino, finisco con questa illustrazione, un pellegrino non è attratto dalla bella apparenza delle cose. Siamo pellegrini, amen? Non è attratto dalla bella apparenza delle cose, no. Ha soltanto la fine del suo viaggio in mente. Se per caso trova un alloggio confortevole in un ostello, non considera neanche per un attimo l'idea di stabilirsi lì. Lui considera che queste cose non sono suoi. Lui non è altro che uno straniero, e quando si è rinfrescato e quando si è riposato per una notte, andrà avanti verso la sua destinazione. Distogliamo gli occhi, fratelli, amici, dalle cose passeggeri di questo mondo e focalizziamo quello che è eterno, vivendo ogni giorno di quest'anno nel timore di Dio. Signore, grazie per la Tua parola. Vogliamo, Signore, attingere la saggezza e veramente, Signore, vogliamo, ecco, uscire con questa idea. La vita è veramente troppo breve e vogliamo fare quello che Tu ci hai chiamato a fare, prendendo in mano le nostre responsabilità, essendo la Chiesa che Tu vuoi che siamo, la luce che Tu vuoi che siamo. Ma Signore, aiutaci a ricordare sempre il numero dei nostri giorni, limitati, e che possiamo veramente sempre rivolgerci a Te e vivere nella Tua presenza. Nel nome Tuo, Gesù. Amen. Un ultimo canto, Orazio.
Io magnifico il Signore, perché Egli è degno di ogni lode. Io magnifico il Signore, perché Egli è degno di ogni lode. Osanna, gloria sia al Signore, la roccia della mia salvezza si è esaltato. Osanna, gloria sia al Signore, la roccia della mia salvezza si è esaltato. Io magnifico il Signore, perché Egli è degno d'ogni onore. Io magnifico il Signore, tutti insieme, perché Egli è degno d'ogni onore.
Telli, amici, prendiamo in mano quest'anno, riconoscendo che è poco il tempo che ci rimane. Che Dio vi benedica, ci vediamo domenica prossima, sempre qua, stesso orario, vi auguro una buona settimana e un buon anno.